Analisi Italicum, la vendetta di Matteo Renzi. La nuova legge elettorale introduce un presidenzialismo di fatto, un cambiamento storico sul quale si è giocata un'enorme partita di potere, vinta dal più spregiudicato nella battaglia, che oggi si gode la rivincita, in mezzo alle macerie. Di Marco da Milano. Alle 18:20 la Camera vota, passa l'Italicum a scrutinio segreto con 334 voti. Maria Elena Boschi di rosso vestita bacia tutti e Matteo Renzi consuma la sua vendetta, a lungo preparata, perché nulla si capisce in questa storia di voti di fiducia, canguri, opposizioni silenziate e silenziose, indubbie forzature democratiche se non si parte da questo sentimento, la rivincita, la rivalsa, il desiderio di restituire il colpo ferito che anima il Premier da quel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre 2013. Mancavano appena 4 giorni alle primarie che secondo tutti i pronostici avrebbero incoronato il sindaco di Firenze nuovo segretario del PD. Una mina sulla strada del governo Letta era il pronostico di tutti gli osservatori. Facile prevedere che con l'onda d'urto di milioni di voti nei gazebo il nuovo leader si sarebbe mosso rapidamente per chiudere con la fase politica aperta dal voto del 25 febbraio 2013, rappresentata dal governo Letta, e spingere verso nuove elezioni anticipate, a patto di poterlo fare con una legge elettorale degna di questo nome. La sentenza della Corte, incostituzionali il premio di maggioranza e le liste bloccate del Porcellum, sfilò a Renzi la legge elettorale sotto il naso, lo strumento per tornare al voto. Dal punto di vista giuridico e tecnico la trovo sorprendente, reagì a caldo il candidato segretario. Non nascose la stizza, la Corte dice che il Parlamento può approvare una nuova legge elettorale. Beh, grazie di cuore per la cortese concessione, meno male che ce l'hanno detto i giudici, o hanno il senso dell'umorismo, o non so cosa pensare. Il 8 dicembre alle primarie in tanti andarono a votare contro una sentenza che in quel momento appariva di stabilizzazione delle larghe intese, un passo indietro dalla democrazia maggioritaria verso una nuova democrazia bloccata, come negli anni della Prima Repubblica. Il primo a farlo in nome della difesa del bipolarismo in pericolo fu Romano Prodi, che pure aveva annunciato di non voler votare. E a elezione incassata, Renzi sparò a zero, dobbiamo scardinare il sistema, niente di meno, saranno gli storici a stabilire chi in quei giorni spinse per quella sentenza della Consulta e chi la coprì ai vertici istituzionali, ma di certo chi pensava che togliere a Renzi la legge elettorale per tornare a votare avrebbe blindato il governo Letta si è trovato nei mesi successivi di fronte a una gigantesca eterogenesi dei fini. Prima conseguenza, non avendo più la possibilità di tornare al voto perché non c'era la legge elettorale, Renzi decise di eliminare Letta e di andare a Palazzo Chigi senza passare dalle elezioni, come aveva sempre giurato di voler fare. Secondo, la necessità di non affogare nel ritorno alla proporzionale spinse Renzi a concludere il patto del Nazareno con Silvio Berlusconi. Terzo, la consapevolezza di questo Parlamento di essere delegittimato sul piano giuridico perché eletto con una legge dichiarata incostituzionale e politico perché il Premier è un leader extraparlamentare ha spinto i deputati e i senatori a votare qualsiasi cosa pur di mandare avanti la legislatura. Sull'Italicum si è dunque giocata un'enorme partita di potere. E oggi ha vinta il più spregiudicato nella battaglia, l'inquilino di Palazzo Chigi. Da questa sera c'è una nuova legge elettorale che modifica in profondità il sistema politico, introduce un presidenzialismo di fatto, la figura inedita del sindaco d'Italia, un cambiamento storico, anche se per paradosso entrerà in vigore tra più di un anno, nel luglio 2016. In pochi stasera alla Camera scommettono che la scadenza sarà rispettata. La riforma del Senato, inevitabile complemento della legge elettorale, avrà un cammino accidentato. E Renzi potrebbe essere tentato da elezioni anticipate tra un anno con l'Italicum esteso anche al Senato o una mini legge elettorale solo per Palazzo Madama. Oggi si gode la sua vittoria, in mezzo alle macerie, Parlamento svuotato, PD trasformato in mera cassa di risonanza del Premier con le minoranze interne che neppure oggi sono riuscite a balbettare qualcosa di comprensibile per il loro elettorato. Un dibattito di livello infimo, argomenti sbagliati, citazioni agghiaccianti, invocazioni di pulizie etniche a sproposito, Renato Brunetta, banalizzazioni a raffica. Con queste opposizioni, fuori e dentro il PD, e in questo Parlamento, per parafrasare Nanni Moretti, Renzi non perderà mai. E infatti il fronte del no è destinato a scaricarsi fuori dalle aule parlamentari, nelle piazze. Ma è un ben triste paese quello in cui l'opposizione è affidata alle contestazioni di piazza, o in cui il Premier può vantare di essere dalla parte di chi pulisce le strade contro chi sfascia le macchine. Si possono amare le città pulite, le manifestazioni pacifiche e gli stabilimenti dell'Expo senza per forza iscriversi alle tifoserie renziane, perdonate l'ovvietà. L'Italicum è una legge quasi perfetta se c'è una competizione tra due partiti, tra due liste alternative. In loro assenza costruisce un nuovo sistema bloccato. Non dipende dalla bontà della legge elettorale, ma dalla politica, certo. E da stasera la questione è, riuscirà il centrodestra a federare le sue anime per costruire un'alternativa al PD di Renzi, o come si chiamerà? Perché è difficile che il PD resti simile a quello attuale, con lo stesso nome. Una vecchia classe dirigente esce ingloriosamente di scena, quella nuova ancora non si vede, rimane la voglia di correre sempre del leader premier venuto da Firenze, che stasera può esultare per l'ennesima vittoria, questa sì di portata storica, ma non deve dimenticare che vincere da soli per svuotamento degli avversari alla lunga può diventare noioso e forse perfino dannoso.